Perché Aristagora dice tutto questo? Perché vuole presentare se stesso come il Deus ex machina della situazione? E qui dobbiamo considerare la premessa data da Erodoto prima di illustrare il discorso di Aristagora. Aristagora punta a diventare lui stesso in prima persona il signore di Nasso. Se l'operazione andrà in porto, se i benestanti di Nasso riusciranno a tornare in patria, è chiaro che a quel punto, debitori nei riguardi di Aristagora, i benestanti di Nasso riconosceranno l'autorità di Aristagora sull'isola. Vi sarete accorti che ho un po' parafrasato le parole di Erodoto, giusto per coglierne, per metterne in evidenza il senso, ma adesso riprendiamo col suo racconto, con le sue parole, no? Nella traduzione di Fiorenza Bevilacqua. Udito tale discorso, i Nassi incaricarono Aristagora di muoversi come meglio poteva e lo invitarono a promettere doni, il vettovagliamento delle truppe, che avrebbero pagato essi stessi, dato che nutrivano buone speranze che i Nassi, non appena essi fossero comparsi nelle acque dell'isola, avrebbero eseguito tutti i loro ordini e speravano in un analogo comportamento da parte degli altri isolani. Di tutte queste isole nessuna, in effetti, era ancora soggetta ad Ario. Ora, i benestanti di Naso si sono lasciati sedurre, evidentemente, dal discorso di Aristagora e quindi gli danno un mandato di operare. E gli dicono anzi di promettere doni, quindi benestanti di Nasso, proprio perché i benestanti hanno delle risorse a propria disposizione da investire per questa operazione militare. Sono disposti loro in prima persona a pagare. E d'altra parte sperano che, grazie all'aiuto della Persia, non soltanto gli abitanti dell'isola di Nasso, ma tutto sommato anche gli altri isolani collaborino fondamentalmente al loro progetto. Aristagora, e qui riprendiamo col racconto di Erodoto, si recò a Sardi e spiegò ad Artafrene che Nasso era un'isola non grande, ma bella, fertile, vicina alla Ionia, piena di ricchezze e di schiavi. Manda dunque un esercito contro questo paese e riporta a Nasso gli esuli. Se lo farai, ho qui pronto per te molto denaro, oltre a quello necessario per le spese della spedizione. È giusto, infatti, che li paghiamo noi, dato che siamo noi a condurvi in questa impresa. Inoltre aggiungerai i domini del re, Nasso e le isole che da essa dipendono, Paro, Andro e altre, le cosiddette Cicladi. Muovendo da esse, attaccherai senza difficoltà l'Eubea, un'isola grande e ricca, non meno estesa di Cipro e facilissima da conquistare. Ti basteranno 100 navi per impadronirti di tutte queste isole. Dunque Aristagora si è recato a Sardi. Ha con sé chiaramente le ricchezze che gli sono stati dati dai benestanti di Nasso per convincere Artafrene. E qui ancora una volta Erodoto riporta le parole che avrebbe pronunciato in prima persona direttamente Aristagora al suo interlocutore, che Artafrene il satrapo di Sardi, satrapo quindi di Lidia. E che cosa avrebbe sottolineato Aristagora nel suo discorso? Che Nasso è molto appetibile per i persiani. I persiani possono guardare a Nasso come un agile conquista, come una conquista agevole, è facilmente raggiungibile vicino alla Ionia, ma soprattutto, per quanto non grande, bella, fertile, piena di ricchezze e di schiavi, già, perché anche gli schiavi rappresentano una ricchezza. Gli schiavi potevano essere messi sul mercato e venduti, ma potevano essere ovviamente utilizzati come manodopera a bassissimo costo. E di qui l'invito, appunto, presentato in forma diretta da parte di Erodoto. Manda dunque un esercito contro questo paese e riporta Nasso gli esuli. Se l'operazione andrà in porto, e l'operazione sarà condotta chiaramente con denaro dato, sottolinea Aristagora, dai Nassi stessi, e Aristagora dice: è giusto infatti che la paghiamo noi questa spedizione, ma in realtà Aristagora almeno in questo momento ha in tasca il denaro dei Nassi, quindi non spenderà di tasca propria, almeno le intenzioni non sono queste da parte di Aristagora. In ogni caso, se l'operazione andrà in porto, ovviamente Artafrene avrà modo di aggiungere ai domini del re, quindi estendere ulteriormente l'impero, ovviamente, aggiungere l'isola di Nasso, ma non soltanto Nasso, anche le isole che sono dipendenti da Nasso, cioè isole che sono vicine a Nasso e che sono in qualche modo anche subordinate dal punto di vista politico, quindi Paro, Andro e anche le cosiddette Cicladi, sono tutte le isole che in un certo senso mettono in contatto la costa micro-asiatica con la Grecia balcanica. E infatti, muovendo da queste, una volta che saranno sotto il controllo dei persiani, Sarà possibile per i persiani attaccare senza difficoltà l'Eubea, quindi mettere il piede fondamentalmente in Grecia. L'Eubea è un'isola particolarmente lunga al largo dell'Attica, che viene descritta appunto come un'isola a sua volta grande e ricca, non meno estesa di Cipro e anch'essa facilissima da conquistare. Basteranno 100 navi. Ecco come Aristagora vuole invogliare Artafrene a dare il proprio sostegno militare concreto ai benestanti di Naxos. Artafrene così gli rispose, e qui ancora una volta Erodoto presenta in forma diretta le parole, questa volta non le parole di Aristagora, bensì le parole del suo interlocutore, Artafrene, il satrapo di Sardi. Tu ti fai promotore di iniziative preziose per la casa del re? E tutti i tuoi consigli sono buoni, tranne per quanto riguarda il numero delle navi. Invece di 100 ne avrai a disposizione 200 all'inizio della primavera. Ma è necessario che il re in persona dia il suo assenso a un simile progetto. Artafrene a sua volta si è lasciato sedurre dalle parole di Aristagora, evidentemente, ed è talmente convinto della bontà del progetto che non darà le 100 navi richieste da Aristagora, ma addirittura 200, la cifra doppia. Quasi facendo sfoggio della forza militare straordinaria della Persia, l'impero ecumenico del tempo. Artafrene a sua volta si recherà ovviamente dal Gran Re, perché nulla si può fare, soprattutto un progetto così ambizioso di conquista ed espansione, in un certo senso non può essere realizzato se non attraverso l'assenso del Gran Re in persona. Prosegue il racconto di Erodoto. A questo punto Aristagora, udita la risposta, se ne tornò a Mileto tutto contento. Aristagora alla fine ha ottenuto quello che voleva. Qual è l'obiettivo di Aristagora? Ve lo ricordo, è l'obiettivo che in premessa ha dato Erodoto, che noi non dobbiamo dimenticare quando leggiamo questa complessa vicenda descritta nei dettagli da Erodoto. Aristagora vuole personalmente mettere le mani sul Naxos, su Naxos. È questo l'obiettivo di Aristagora. Aristagora è riuscita a sedurre con il suo discorso i benestanti di Naxos. Ed è riuscito anche a sedurre con nuovi argomenti Artafrene in persona, che a questo punto si muoverà avallando il progetto, il piano che ha concepito Aristagora stesso, soltanto esclusivamente per ambizione personale. Questo è il movente di Aristagora, l'ambizione personale, né più né meno.